Io ero una ragazzina appunto di 13 anni che aveva già sofferto la persecuzione, la fuga, l'arresto, le prigioni in Italia, quando poi mi sono trovata sola, strappata dalle braccia di mio papà, figlia unica, attaccatissima a lui, ho dovuto affrontare da sola, come non avevo mai fatto nella mia vita precedente niente. Un'esperienza squassante, tragica come quella di vivere per caso ogni giorno nella realtà di Auschwitz. Nel brevissimo tempo di, non so, 20-30 giorni, cambiai profondamente, diventai una ragazzina sola, che nonostante tutto la realtà tragica che vedeva intorno a lei, sceglieva la vita, così come le altre compagne, perché nessuno voleva morire. Se poi si moriva in mille modi, questa era un'altra questione, ma suicidi ce ne furono pochissimi, tutte era un campo femminile, sceglievamo la vita. Il mio numero di matricola, quello che mi hanno tatuato all'arrivo in campo, è 75.190, doveva sostituire in tutto e per sempre le mie generalità. Non ero più una persona, ero diventata un pezzo, ein Stück. E la spersonalizzazione avveniva immediatamente, quando una donna obbligata a spogliarsi nuda di colpo davanti ai soldati che passano, ridono, disprezzano, fanno delle battute che nel caso mio io non le capivo, qualcun altro le capiva pure, e venivi rapata, rasata, tatuata e rivestita con una divisa a righe. Era un momento in cui entravi in quella baracca in un modo, uscivi, eri già una schiava. Naturalmente come lingua quella dei padroni, che bisognava imparare al più presto, soprattutto il proprio numero bisognava imparare il giorno stesso, perché chi è stato cieco, chi è stato sordo, chi è stato muto alla lingua degli assassini, a volte è morto per non aver saputo rispondere, obbedire immediatamente a un ordine. Capivi subito che non avresti mai più avuto un attimo per te. Era una solitudine in mezzo a una moltitudine di persone, perché si dormiva in 5 o 6 in quei, chiamiamoli, letti a castello che in polacco si chiamavano koje. Dormivamo vestite, dormivamo con gli zoccoli sotto la testa, dormivamo obbligatoriamente stretta alla vicina, che era una sconosciuta che non avevi mai visto prima, con un po' di paglia puzzolente sotto di te, coperte stracciate nel freddo dell'inverno polacco. Poi ti alzavi alla mattina, l'appello, potevi servirti degli orribili gabinetti che chi ha visitato il campo ancora trova, in cui eravamo 30-40 per volta, c'erano delle lunghe casse con dei buchi e dovevamo servirci in pochissimi minuti tutti insieme e poi lasciare il posto agli altri. L'acqua non era potabile, il cibo era spaventoso e pochissimo, ma pensavamo sempre a quello. Il pensiero era sempre fisso sul mangiare, perché quando cominci ad avere i dolori di stomaco fortissimi dovuti alla fame, vieni obnubilata, diventi come un animale che cerca il cibo ovunque ma non lo trova. Come si diventa giorno dopo giorno? Si diventa sempre più soli, molto attenti a non impazzire, perché i ricordi erano proibiti. Il presente non bisognava accettarlo perché sennò si moriva, e allora se non c'è presente e non c'è passato e non c'è neanche futuro, perché ti dicono tutti i giorni che morirai, allora non puoi che rifugiarti nell'immaginifico, non puoi che rifugiarti nella fantasia. E e la mia salvezza è stata una stellina che nelle notti terse io avevo trovato come portafortuna, e nella mia ingenuità di tredicenne dicevo: io sono quella stellina e io sarò viva finché quella stellina brillerà, e quella stellina brillerà finché io sarò viva. Passavamo spesso delle selezioni per vedere chi di noi era ancora in grado di lavorare, se no venivamo eliminate. E questa mia compagna, ormai da mesi consuetudine di lavorare con lei, aveva avuto purtroppo una disgrazia lavorando: la macchina le aveva tranciato due falangi di due dita, e alla selezione lei sentì che io ero appena passata, sentì che veniva fermata e che per lei non ci sarebbe stata più speranza. E io fui egoista, fui terribile, non volevo più soffrire, e non mi sono voltata a salutarla per l'ultima volta. E questo mi è rimasto impresso tutta la vita, e questo è stato un rimorso che è stato il simbolo di tutte le cose non fatte e che a volte nella vita si possono fare, e in un attimo non si può più tornare indietro da quello che non si è fatto in quel momento. E lei, questa Janine, questa ragazza francese, nei miei ricordi è il simbolo di tutti quelli che non sono tornati per la colpa di essere nati. Una delle cose più brutte che io mi ricordo era la notte del lager. Mi ricordo proprio la deportazione dall'Ungheria, quando in pochi giorni sono arrivate migliaia di persone, e noi dalle piccole finestre delle baracche vedevamo, ma soprattutto sentivamo, gente che si chiamava, che si perdeva nella confusione, non capiva assolutamente che cosa accadeva in quel momento, quindi le mamme che perdevano i bambini e viceversa, i bambini che perdevano le mamme, si chiamavano, e io non volevo sentire. Io dormivo con le dita nelle orecchie, perché era troppo, mentre la fiamma del crematorio illuminava quella notte con gente che arrivava e non sapeva che stava andando direttamente là. I lavori erano tutti pesantissimi, erano il più delle volte dei lavori assurdi. Un gruppo scavava una buca con delle vanghe sul terreno ghiacciato, era difficilissimo, pesante, e un altro gruppo, una volta che il buco era fatto, lo chiudeva. E questi lavori assurdi fatti per far impazzire, per degradare le persone a pezzi, a stücke, così come dovevamo diventare. Oppure, in questo io sono stata molto fortunata, sono diventata operaia schiava nella fabbrica di munizioni Union, e quindi ho lavorato al chiuso, e dico sempre che è per questo che sono riuscita a sopravvivere, perché con quei climi, a pancia vuota ridotta a scheletro, lavorare all'aperto era veramente quasi impossibile sopravvivere. Io mi ricordo di essere stata a parlare, e in quella sera hanno partecipato anche delle ex deportate che erano state operaie della Franco Tosi. Quando io ho detto che non c'era stata lo stupro, che non c'era stato lo stupro, che non c'erano successe queste cose, loro hanno voluto intervenire dicendo: ma quando siamo tornate, perfino le nostre madri ci dicevano: cosa avete fatto voi che siete tornate? Cioè, sembrava quasi scontato che chi era un reduce dovesse, o come donna aver avuto i favori di qualche nazista, o come uomo anche aver avuto qualche privilegio, ma non si poteva quasi ammettere, accettare che uno fosse vivo per caso, così come sono stata io, che non solo non ho avuto nessun privilegio di nessun genere perché ero la più stupida, la più semplice, quella che non sapeva le lingue, quella che non sapeva neanche geograficamente dove fosse, perché io con i miei 13 anni da ragazzina ignorante non avevo neanche capito dove fosse. Io avessi dovuto segnare sulla carta geografica dove era Auschwitz, non l'avrei saputo dire. E quindi c'era al ritorno questo dubbio di che cosa avevano fatto questi pochi che si erano salvati, come mai. All'avvicinarsi dei russi che avevano finalmente rotto il fronte dell'est, i nostri aguzzini decisero di far saltare le strutture di morte del grande lager di Birkenau, crematorio, camera gas, per non farle trovare ai russi in arrivo, e decisero di obbligare i prigionieri che stavano ancora in piedi, uomini e donne, a cominciare quella marcia attraverso la Polonia prima e la Germania poi, sempre più a nord, sempre prigionieri, e chiamata giustamente Marcia della Morte. È stata chiamata così perché la maggior parte dei prigionieri non hanno retto in quelle condizioni fisiche e psichiche la marcia nella neve. Obbligati a camminare, obbligati a seguire le guardie con i cani, se uno cadeva veniva finito con una fucilata alla testa, nessuno poteva rimanere vivo su quelle strade, così io vedevo i morti senza tomba rimanere sul bordo della strada e il mio cervello mi obbligava una gamba davanti all'altra. Voglio vivere, non posso cadere, nessuno si poteva appoggiare all'altro. Era una marcia della morte, in realtà era una marcia per la vita, e ho visto la forza di ognuno di noi, ho visto cosa c'è dentro ognuno, uomo, donna, ragazzo, la forza dell'impossibile quando uno cerca di vivere in tutti i modi, una gamba davanti all'altra, è diventata una marcia per la vita. E così ci buttavamo sopra gli immondezzai, mangiavamo qualunque schifezza, qualunque cosa avanzata dalle cucine dei nostri assassini, che non uscirono mai dalle case, i civili, per darci un pezzo di pane, un bicchiere d'acqua, e noi brucavamo in quelle immondizie, rubandoci un osso già spolpato una con l'altra. Poi ci furono altri lager, ci fu Ravensbrück, ci fu Jugendlager. Alla fine, verso la fine della guerra, mi trovai nel nord della Germania, in un piccolo campo, dove ero arrivata miracolosamente ancora viva, miracolosamente ancora in piedi, miracolosamente ancora non diventata pazza. E nella debolezza assoluta di un fisico estremamente provato, magrissima, cominciai a intravedere la speranza che qualche cosa sarebbe finalmente successo, perché dei prigionieri francesi al di là della rete del campo ci diedero notizie che la guerra stava per finire e che i tedeschi stavano perdendo la guerra su due fronti. Beh, io mi ero nutrita di odio e di vendetta, sognavo sempre di vendicarmi per quello che era successo a me, alla mia famiglia e a quello che avevo visto intorno a me. Beh, quando vidi il comandante di quell'ultimo campo mettersi in borghese, buttare via la sua divisa e alla fine buttare via la sua pistola praticamente ai miei piedi, pensai, adesso in questo momento io mi chino, piglio la pistola e gli sparo. Mi sembrava assolutamente un finale perfetto per quella tragedia che avevo vissuto di uccidere quest'uomo crudele, ma fu un attimo che cambiò completamente la mia vita e sicuramente quella di questo SS, perché io avevo sempre scelto la vita e chi sceglie la vita non può mai togliere la vita a nessuno per nessun motivo. Per fortuna non ho raccolto quella pistola e dico sempre che da quel momento ho capito che io ero diversa dal mio assassino e che io ero quella donna libera e quella donna di pace che sono stata poi per il resto della mia vita. Mi ricordo di aver passato degli anni molto tristi, molto bui, in cui non mi potevo paragonare a nessuno, non mi potevo ritrovare con nessuno, la mia famiglia più che dimezzata, la mia casa era sparita e le amiche, quelle che avevo avuto prima, erano delle giovani che cercavano subito dopo la guerra quel tipo di vita divertente, quel tipo di vita che era logico cercare sia all'età che avevo io e le mie amiche, sia perché tutti avevano passato la guerra. Io ero diversa, io ero una ragazza goffa, io ero una ragazza brutta che non sapeva assolutamente rimettersi in una società che l'aveva respinta prima e che tutto sommato mi respingeva anche dopo. E mi sono buttata nello studio, ma sempre molto sola, anche a scuola non c'era condivisione né con le compagne di scuola e nemmeno con gli insegnanti. Ero più vecchia io, anche se avevo 15 o 16 anni, non solo delle mie compagne, ma anche dei miei insegnanti. E forse sarei diventata una di quelle donne strane che entrano e escono dai manicomi, quelli che si portano dietro la casa, quelle che vengono compiante nelle famiglie, poverina, con quello che le è successo, è molto strana, perché anch'io mi sentivo che ero di essere molto strana. Se non avessi a 18 anni, quindi 3 anni dopo il ritorno dal lager, se non avessi incontrato un uomo, perché era un uomo di 10 anni più di me, quindi aveva 28 anni, e di aver provato di nuovo dopo tanto orrore, tanta tristezza e tanta solitudine, di aver trovato invece amore dato e ricevuto. E con lui e per lui sono diventata pian piano una donna normale. Con lui e per lui ho costruito una famiglia normale, abbiamo avuto 3 meravigliosi figli e 3 nipoti, ha vinto la vita. Lo stupore che avevo io nei miei occhi di ragazzina così giovane era lo stupore per il male altrui, cioè c'era sempre questo quasi imbarazzo da parte mia nel vedere i carnefici, e la consapevolezza è arrivata molto più tardi di essere stata più fortunata a essere vittima che carnefice. Suicidi dopo ce ne sono stati parecchi. Uno di questi è stato Primo Levi. Vabbè. Uno è stato Bettelheim. Bettelheim, filosofo, insegnante. Poi c'è stato Gushinsky, c'è stato Amery. Ora, qui si parla molto facilmente, questi suicidi sono avvenuti, personaggi sono stati scelti, questa scelta di morte, da intellettuali. Quindi non perché fossero più deboli, ma perché loro spirito talmente raffinato, intellettuale, più sensibile, non ha retto per Amerigo Scinski molto presto. Per Primo Levi sappiamo a che punto, perché aveva anche delle cose familiari che lo turbavano moltissimo, la malattia della moglie, un rapporto credo difficile con la madre, non so. Bethlehem addirittura 84 anni, però è un po' un leitmotiv di personaggi al di sopra della media. Il sopravvissuto medio, o perché ha trovato degli affetti, o perché ha rimosso, perché non dimentichiamo che ci sono anche quelli che hanno voluto rimuovere, o quelli che hanno avuto certi tipi di fortune, non so, economiche, di fama così straordinari, che molto impegnati in altri campi sono riusciti a buttarsi dietro le spalle.